Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Allora, vi preannuncio che questa mattina sono più rincoglionito del solito, il che insomma già normalmente sapete che i miei livelli sono abbastanza alti. Questa mattina di più perché c'è stato verso le 5 di notte un terremoto qui a Roma che mi ha svegliato, come buona parte della città, e quindi poi non ho ridormito benissimo, e quindi sì. Ho poca lucidità, cercherò di usarla per parlarvi comunque di alcune cose interessanti che sono oggi sono appunto gli argomenti di oggi. La liberazione di Silvia Romano, l'accordo sul MES e un articolo di Joseph Stiglitz, il premio Nobel sull'economia, su quanto sia poco funzionale un sistema in cui la tutela della salute è spesso delegata a monopoli privati. Vi ricordo prima di cominciare che trovate tutte le notizie di cui parlo e anche quelle di cui non parlo, ma che seleziono per voi sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. Va bene, cominciamo. Allora, la notizia con cui titolano quasi tutti i giornali è, forse per la prima volta nel 2020, una buona notizia, ovvero appunto la liberazione di Silvia Romano, che è la cooperante che era stata rapita circa un anno e mezzo fa, in Kenya. Vi lascio qua sotto un articolo del Post che riassume l'intera vicenda di cui ancora sappiamo alcune cose, ma restano alcuni punti che ovviamente verranno chiariti probabilmente nei prossimi giorni, o forse no, non lo so. Fatto sta che pare che Silvia fosse stata rapita da un gruppo di criminali comuni che poi l'avevano venduta a un gruppo jihadista che si chiama Al-Shabaab, un gruppo che fa riferimento ad Al-Qaeda, che l'avrebbe portata in Somalia attraverso un lungo viaggio per i boschi durato settimane. Qui sarebbe rimasta prigioniera in una grande città somala, riporta Repubblica, finché il gruppo jihadista non si è messo in contatto con l'intelligence italiana per apparentemente chiedere un riscatto. Riscatto che, secondo alcune fonti, sarebbe probabilmente stato pagato. E, ad ogni modo, Silvia è stata rilasciata venerdì e sabato pomeriggio la notizia è diventata ufficiale. Ci sono state già diffuse le immagini in diretta di Silvia che tornava in Italia con l'aereo di Stato e è sembrata sorridente. È apparsa in pubblico, si fa per dire, insomma, è arrivata in Italia in abiti tradizionali somali e. Aspetto particolare che personalmente mi ha colpito, ha dichiarato di essersi convertita all'Islam e di aver cambiato nome in Aisha. Appunto, è una vicenda che sicuramente avrà dei risvolti o degli update nei prossimi giorni, quindi magari torniamo a parlarne. Per adesso passiamo a un'altra notizia del weekend, ovvero che sembra che sia stato raggiunto l'accordo sul MES. Anche se in realtà nella forma in cui questo accordo è stato raggiunto, del MES originale resta praticamente solo il nome ed è anche una discretamente buona notizia. L'accordo raggiunto infatti dall'Eurogruppo prevede che il MES potrà offrire finanziamenti fino al 2% del PIL a tasso quasi zero, 0,1% per l'esattezza, a quei paesi membri che siano in difficoltà per spese sanitarie e di prevenzione dirette e indirette legate al Covid-19. Quindi sarà legato solo alle spese sanitarie e questa è la prima grossa differenza rispetto al MES tradizionale che invece doveva intervenire soprattutto in crisi finanziarie e di debito pubblico. La seconda grossa novità è che dovrebbe essere praticamente senza condizioni o quasi, nel senso che la Commissione dovrebbe limitarsi a controllare che i soldi siano effettivamente spesi per l'emergenza sanitaria, che comunque viene intesa in maniera abbastanza allargata, senza però mettere bocca sui conti dei paesi che ricevono i finanziamenti, che invece, cosa che invece caratterizzava appunto il MES tradizionale, che era anche uno dei punti più discussi e più dibattuti. La linea di credito, se tutto questo viene confermato, sarà operativa dal 1 giugno, quindi in sole 3 settimane. Quindi è stato raggiunto un accordo molto velocemente e anche la parte operativa dovrebbe partire altrettanto velocemente, con tempi molto più rapidi di quanto si pensava inizialmente. Va bene, allora continuiamo a parlare di salute, anzi di sanità, e con un articolo di Joseph Stiglitz, che è l'economista, premio Nobel nel 2001, tradotto da Internazionale, che spiega, racconta come la pandemia stia mettendo a nudo tutte le incongruenze di un sistema sanitario in cui a tutti gli effetti i monopoli privati fanno profitti grazie ad un sapere prodotto da istituzioni pubbliche. Non è che sia niente di particolarmente nuovo, ma anche qui è interessante che se ne parli pubblicamente. L'articolo fondamentalmente denuncia la situazione attuale in cui, con l'arrivo del Covid-19, è evidente che questo monopolio costa diverse vite umane. Il controllo sulla tecnologia usata, ad esempio, per testare la presenza del virus ha intralciato la rapida diffusione e distribuzione di strumenti diagnostici efficaci, o così come la presenza di quasi 500 brevetti che contengono le parole respiratore o N95 ha reso più difficile a nuovi produttori produrre in fretta mascherine, fabbricare mascherine. Altro aspetto interessante, si fa per dire, nel mondo sono in vigore vari brevetti per i tre farmaci che sono dimostrati più promettenti per sconfiggere il virus, ovvero il Remdesivir, il Favipiravir e il Lopinavir o Ritonavir. Scusate, ma non sono familiare con i termini dei farmaci, quindi. Però fatto sta che questi brevetti minacciano sia la convenienza economica sia la disponibilità stessa dei farmaci contro il virus. E in questo contesto, appunto, fa notare Stiglitz, se le cose non cambiano, anche le innovazioni nel campo delle cure per il Covid saranno coperte da brevetti che daranno ai monopolisti che possiedono questi brevetti il controllo su buona parte di queste innovazioni. E quindi succederà probabilmente che i produttori di farmaci fisseranno prezzi alti che determineranno quindi un razionamento delle cure, il che vuol dire che moriranno delle persone, semplificando molto, soprattutto nei paesi più poveri, dove le cure saranno inaccessibili a molti o dove magari gli stati stessi non saranno in grado di acquistare grossi quantitativi di cure per la propria popolazione. Lo stesso problema riguarderà anche, continua Stiglitz, qualsiasi vaccino contro il Covid venga sviluppato per mano delle case farmaceutiche. Allora, la riflessione che mi viene da fare in questi casi è che spesso di fronte a queste notizie quello che facciamo è prendercela con le case farmaceutiche che sono i cattivi di turno. Ed è una reazione abbastanza naturale, anche abbastanza semplice. Il problema è che le case farmaceutiche in realtà sono delle macchine che sono progettate per fare profitto e come qualsiasi azienda quotata in borsa, tra l'altro non è che siano qualcosa di particolare, devono fare profitto e devono legalmente dimostrare ai propri azionisti di aver fatto tutto il possibile per massimizzare i profitti. Quindi la follia non è tanto che le case farmaceutiche si comportino così, ma piuttosto è il fatto di aver delegato al mercato delle parti così delicate, dei beni comuni come la salute delle persone, nonostante sappiamo ormai da anni, ma da decenni, che il mercato non è in grado di gestire le cose nell'interesse di tutti. Il mercato è in grado di generare soldi, tra l'altro soldi tendenzialmente per pochi. E poi se per qualche allineamento astrale il fatto che si generino soldi coincide anche con il bene comune, tutto di guadagnato, ma tendenzialmente non è così. E questa cosa non dovrebbe sorprenderci più di tanto né farci così incazzare, come se avessimo installato in casa una caldaia e poi pretendessimo che quella caldaia si metta a spillare vino dai rubinetti e ci incazzassimo se la caldaia ogni volta che apriamo il rubinetto fa uscire l'acqua calda. Non credo che ci incazzeremo con la caldaia, piuttosto cercheremmo di sostituire la caldaia con una botte di vino o al massimo terremmo la caldaia per fare l'acqua calda e costruiremo una botte di vino per il vino. Non lo so, qualcosa del genere. Insomma, non è che voglio convincervi a bere vino, vi ricordo appunto il mio stato mentale attuale, la mia poca lucidità e vi assicuro che non sono pagato da nessuna cantina vitivinicola, ma quello che voglio dire è inutile prendercela con le parti del sistema che non ci piacciono, se al tempo stesso o se al contrario non ci occupiamo di cambiare il sistema. Va bene, una volta tanto sono rimasto dentro 10 minuti, quindi con grossa gioia vi saluto, vi do appuntamento a domani e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao, a domani.